Andiamo in Bielorussia, anche qui ci sono alcuni eventi bollenti. Giornale Open, crisi migranti, Lukashenko, pronti a rimandare i migranti in patria, ma non vogliono. È la Polonia che cerca lo scontro.
Avanti.
Poi c'è il Post che dice: l'Unione Europea sta cercando di fermare i voli di migranti in Bielorussia. Agenzia ANSA. Bielorussia, Lituania, no fly zone all'aeroporto Minsk.
Minsk sarebbe la deve essere la capitale della Bielorussia, credo.
Virgilio Notizie, Polonia-Bielorussia, come nasce la crisi UE-Lukashenko sui migranti? E un'altra notizia, Europa impone nuove sanzioni alla Bielorussia. Lukashenko dice: manderemo i migranti in Germania in aereo.
Cosa dice la CNN?
CNN dice: violence erupts on Poland-Belarus border as Polish guards fire water cannon on migrants throwing rocks.
Allora, CNN dice esplode la violenza tra la Polonia e la Bielorussia sulla frontiera e le guardie polacche usano il cannone d'acqua sui migranti che tirano le pietre, cioè se tirano le pietre usano il cannone d'acqua. Lì la temperatura è sotto zero o sopra, intorno allo zero, quindi se tirano col cannone d'acqua è pericoloso. Infatti ci sono stati già 11 morti, tra cui un bambino. Il mondo non, se non vi trovate in queste situazioni non possiamo capire. Così dice Bloomberg, il giornale dell'ex sindaco di New York, l'ebreo Bloomberg.
The European Union versus Belarus and Russia could end very badly.
Allora, il confronto tra la UE e la Bielorussia e la Russia potrebbe finire molto male. The Guardian?
The Poland-Belarus border crisis is what happens when humans are treated as weapons.
Allora, dice The Guardian inglese, dice la crisi alla frontiera Polonia-Bielorussia mostra cosa succede quando gli esseri umani vengono trattati come armi. E questo l'ha fatto, diciamo, è stato Bruxelles a cominciare questa storia, che c'era la signora esimia onorevole Merkel che diceva: venite, vi prendiamo noi! E tutti arrivavano a fiumi arrivava, se tu non andavi a prendere sul mezzo Mediterraneo ti accusavano che tu eri nazisti. C'è Salvini che c'ha ancora delle cause in corso perché non mandava le navi a raccogliere, non faceva attraccare le navi in porto, che aveva tutto il diritto di farlo. Cioè, se tu con la nave li peschi, perché devi venire in Italia? Vai in Germania dove c'è la Merkel? No, in Italia. Quindi, dicevo prima, chi sono i fascisti? Fascisti non sono quelli che delle bandiere solamente, ma sono quelli in base al comportamento. In base al comportamento sappiamo che sono i fascisti. Va bene? Questo è The Guardian. Usano gli esseri umani, queste povere vittime di immigrati che sono vittime, sono pedine, come armi le usano. E lasciano fare ai politici, alle banche. Più che politici sono le banche, veramente, sono questi mostri, mostruosi esseri luciferiani, che adorano Lucifero. Non dico i poveracci che sono lì alla banca a lavorare allo sportello con uno stipendio di uno che vende gelati. Dicendo i mostri, questi posseduti che possiedono le banche, sto parlando di quello. Insomma, hanno seminato dei semi malefici, questi anticristi europei, i semi che volevano gli immigrati. Ora ce li hanno o non li vogliono più? La Bielorussia non ha mai invitato nessuno. E questi sono infiltrati perché la Merkel, la Germania, le banche, i massoni, tutta questa gente qui li invitava, venite, venite. Adesso la Germania, siccome ha perso la votazione, la Merkel, dice: Alt, Alt, Achtung! Stoppen, blockaten la situazione, perché sono qua, urca, finisce male, non ci votano più, da qui l'esca non funziona più. E allora adesso basta, stop, stoppen, alt, non li vogliamo più, urca, actung. E caspita, va bene, ma adesso cosa facciamo con questi che abbiamo ricevuto? Io non so nein, non dico in tedesco per farmi capire meglio. Io non mi interessa, non mi interessa niente. Capisce fare l'accento tedesco? Questo non gli frega niente. Dice, questa qui se ne va a godersi i suoi soldi alle Bahamas. Dice, infatti esce dalla politica. Ah, c'è la foto lì di lei che si gratta il capo?
Sì.
Poveraccia.
Sì.
È lì che si gratta, c'ha gli occhi, sai uno che vuole suicidarsi, l'ha visto lì che si gratta il capo, sì. Che quasi piange, poveraccia. Sì, sì. Ai ai ai, come si dice signora Merkel in tedesco? Il signore si dice Herr, e la signora, non so, sai il tedesco. Insomma, dopo questi semi malefici che questi anticristo europei hanno seminato, ecco, adesso raccolgono i risultati. È colpa del Bielorussia! No, è colpa vostra che le avete invitate queste. La Bielorussia non ha mai voluto queste. Non bisogna aiutare gli immigrati? Sì, ma a casa loro. Cosa c'entra? E tu gli dici, venite, vi ricevo io in Germania, a Berlino. E questi vengono. E adesso sono venuti, non li vogliamo più. Ma adesso dovresti prenderli tutti e aiutarli. Quindi questi grandi politici, grandi capre, imbroglioni, avevano spinto, obbligavano tutti a ricevere milioni di immigrati e ti condannavano come nazista se non lo facevi, fascista. Non vuoi aiutare gli immigrati.
Sì.
Adesso dovrebbero innanzitutto offrire a questi immigrati, dovrebbero offrire denaro e possessioni e nel caso... questi politici bisognerebbe metterli in prigione per la sofferenza che hanno causato a milioni di persone immigrate e strumentalizzate. Qui c'è le foto, c'è la foto di tutto il filo spinato, lo schieramento alla frontiera, ce l'hai?
Sì,
lì?
Sì, ce l'ho.
La frontiera Bielorussia-Polonia, vedi tutti i militari schierati?
Pieno di soldati,
di migliaia, c'è una foto qui, migliaia, e con gli immigrati dell'altra parte che muoiono del freddo, che ne capiscono, poveracci, dei giochi politici di questi mostri di Bruxelles. E allora questa gente merita di andare in prigione. Ci andranno? No, assolutamente no. Avverrà invece che il mondo andrà di male in peggio, la politica è sempre più imbrogliona. Adesso la Merkel, come dicevo, abbandona la politica, annunciato, se ne va a godersi le sue ricchezze accumulate e insieme a lei tutti i suoi degni soci, va bene? Ma noi? Noi figli di Dio, noi aspettiamo i giudizi di Dio che saranno eterni e senza il fumo negli occhi di questa falsa democrazia. Cosa dice il giornale riformista lì? Cosa dice?
Il riformista. Confine tra Bielorussia e Polonia. Al via i lavori per il muro antimigranti.
Hai capito? Poveri politici con la segatura nella zucca. Ma non è che sono ciechi e ignoranti, sono intelligentissimi, è tutto un piano. Spostare l'Africa, Nord Africa in Europa, spostare l'Islam in Europa, e così con un colpo ne prendevano due. Da una parte facevano entrare gli islamici, l'hanno fatto entrare per buttare giù il cristianesimo, operazione compiuta con l'appoggio del grande politico religioso della Pachamama. Dall'altra parte, mano d'opera a basso prezzo, quindi ha messo fuori gioco i sindacati e c'è poco da scioperare qui. Se non vuoi il lavoro, le diamo agli immigrati per 2 lire. Tanto loro sono contenti di affittare una stanza, in una stanza a dormirci in 15, quindi loro possiamo pagare niente, dicono i sanguisuga dalle banche, no? E comunque loro volevano libera circolazione. Invece il loro calcolo ottiene l'effetto contrario. La circolazione in Europa diventa peggio di prima. Come dice il riformista, leggilo di nuovo, confine.
Confine tra Bielorussia e Polonia. Al via i lavori per il muro antimigranti.
Finanziato anche da Bruxelles. Ho letto sul giornale che stanno mandando un sacco di milioni di euro per fare le mura. Altro che Schengen! Peggio di prima, altro che Schengen. Ora siamo alle mura fisiche tra le nazioni, peggio del muro di Berlino, i politici, i loro burattinai nell'ombra, che diventano sempre più penosi, fanno commiserazione questa gente. Non gliene riesce una. Ci vorrà l'anticristo affinché per 3 anni e mezzo possano vincere qualche guerra. Sistemiamo tutto noi, 4 guerre, tutto a posto. Ci saranno le 4 guerre, 5, anche 6. Poi viene la 7ª, ne sono 6 guerre che arrivano. La 7ª è Armageddon, che ci pensiamo noi. Va bene? Eccolo lì nell'ombra a calcolare, a fare schemi per ottenere più potere sul povero popolo. Andiamo alla Bibbia. Ce l'hai il Salmo 127, 1 e 2? Dovreste averlo lì?
Sì, sì ce l'ho. Salmo 127, 1 e 2.
Canto dei pellegrinaggi, questo l'ha scritto Salomone.
Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori.
Capito la casa europea? Si sono affaticati in vano, qui è già crollata la vostra casa. Aprite gli occhi ciechi.
Se il Signore non protegge la città, in vano vegliano le guardie.
Capito? Vero, c'è il bosco che fa la guardia, guarda, è andata a pescare, guarda, io mi sto godendo la vita qua, a predicare il Vangelo, leggere la Bibbia, amare i fratelli, proclamare il regno di Dio, voi siete lì a contare gli euro, contateli, a 30-30, fate mucchietti di 30 denari d'argento, avanti.
In vano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato.
Pane tribolato.
Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono.
Amen. Mentre io dormo, sogno il regno di Dio.
Amen.
Quando mi sveglio, guardo il mondo, mamma mia, quanto non dormire, chi vuol guardare questo mondo? Il mondo va a catafascio, va al burrone, va al precipizio. Hai visto la fotografia di Merkel?
Sì.
Ma è lì sull'orlo, sembra uno sull'orlo del suicidio.
Depressa.
Tutta la vita imbrogliare la gente con le stupidaggini che l'ordine mondiale gli dice di dire. E adesso che succede? Mura! Reticolati! Nessuno vuole i tuoi immigranti! Poveri immigranti vittime. E allora loro sono dei bravi... Come che diciamo masso virgola ni. Cosa vuol dire masso virgola ni?
Sì, ho capito.
Ci siamo capiti. Sì. Da bravi di questa categoria edificano e costruiscono perché vuol dire questo. Masso virgola ni vuol dire costruttori. Ma costruiscono, sì, ma sulla sabbia. Vai Matteo 7, guarda.
Ah.
Vanno, costruiscono sulla sabbia delle loro menti sabbiose, fumose, carnali. E quando Dio manda un'onda, che magari Dio tossisce, subito la casa crolla. Che è successo? Terremoto, vulcano alle Canarie, tsunami. Che è successo? Dio ha tossito perché non è molto contento di quello che state combinando. Ciao, va bene, andiamo a Matteo 7, 24 al 29. Va.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
Chi? Quanti sono? Pochi. 25.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia.
E la roccia c'ha nome, cognome e indirizzo. Gesù Cristo, figlio di Dio, residente in via del Paradiso, numero 9 Gerusalemme.
Amen. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Sulla sabbia di Bruxelles.
La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande.
Oh, grande, quando Dio dice grande, è grande, ragazzi. Grande quanto l'inferno, come minimo.
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo 7, 24 a 29.
Alleluia.
Bellissimo.
Caspita, rimaneva senza fiato, senza parole. Ma la Peppa, questo mica parla come quegli imbroglioni farisei religiosi, quei pacciamami lì, quelli lì. No, lui parla con autorità, ragazzi. Perché Gesù citava sempre le scritture, oppure quando non le citava dava delle nuove. Lui era la scrittura parlante, va bene? Se Gesù diceva shalom, pace, qual è la scrittura? Se diceva come va, era scrittura. Caro mio, la parola si fece carne. Senti, ho ricevuto una piccola profezia sulla situazione qua. C'ho gli appunti, ti ho dato le scritture, mi aiuti?
Sì, sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Una piccola profezia. Dice Dio, figli, uscite dal mondo senza Dio, allontanatevi da Babilonia. Non costruite sulla sabbia come fanno i senza Dio, e io vi accoglierò.
Secondo Corinzi 6, 14 a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Secondo Corinzi 6, 14 a 18. Giovanni 8,
Alleluia.
31 a 32.
Grazie, Signore.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui, «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Giovanni 8, 31 e 32.
La terza guerra mondiale è già iniziata, non con le armi convenzionali e atomiche, che comunque continuano ad essere accumulate come una specie di Dio che dovrebbe risolvere problemi politici di chi vuole più potere. Gloria al Signore.
Amen.
Grazie Gesù.
Amen. Dio
Amen,
ci aiuti.
Signore, ti benediciamo, Signore Gesù.
Amen.
Amen. Grazie Signore. Amen. Grazie Signore. Amen. Piccolo messaggio di Gesù. Amen. Ti ringraziamo sempre per guidarci, Gesù.
Amen. Perché questo mostra che tutto quello che loro costruiscono distruggendo l'umanità sarà ripagato secondo le loro
sì,
opere.
Guarda, ho sentito come sentito che come se il Signore dicesse la terza guerra mondiale è già iniziata. Non sono armi convenzionali o atomiche. Grazie Signore. Comunque queste atomiche saranno usate, come dice la Bibbia, che vengono guerre incredibili. L'attuale guerra ora è fatta con le armi più recenti. Quali sono? Sono le seguenti. I media, cioè sai, bei presentatori, presentatrici, dalle belle facce, professionali. Gente che è andata a scuola per imparare come influenzare quelli là che se la passano col telecomando in mano, con i loro sorrisini e finti complimenti a pagamento. I soliti quattro dottori, sai quelli con le bustarelle che, delle grandi farmaceutiche che gli spuntano dalle tasche. Gente che, come dicevo prima, ricordano tanti i loro dottori, i dottori, i loro colleghi dei campi nazisti guidati da il famoso dottor Joseph Mengele si chiamava. Joseph Rudolf Mengele, famosissimo.
Quindi,
dottore di Auschwitz.
Dice che la terza guerra mondiale sarà combattuta manipolando le menti della gente, come già vediamo che si fa oggi, ma questo l'hanno già praticato proprio nella seconda guerra mondiale. Hanno manipolato le menti, specialmente in Germania, e hanno convinto tutti che Hitler è la strada da seguire, e quindi hanno già fatto una... rehearsal, how do you say rehearsal?
Una prova.
Hanno fatto una prova, quindi la terza guerra mondiale sarà combattuta in questo modo.
Eh sì, questa è la vera guerra, è il diavolo, Satana contro Dio, la bugia contro la verità, è il serpente nel giardino che dice a Dio detto no, ma non ci credere a Dio, questa è la vera guerra, va bene, le bugie, la falsità, l'inganno, l'imbroglio, la vera guerra in Russia non è stata che i bolscevichi hanno massacrato milioni di compatrioti che solo volevano mangiare. La vera guerra è stata che hanno ingannato una parte della Russia con le bugie affinché loro uccidessero i poveri disgraziati che volevano solo lavorare. E nel nome di dare lavoro hanno ucciso i lavoratori, che una volta che hanno ucciso i quattro capitalisti allo zar, sono rimasti, c'erano cento rotti milioni, non so quanti, centinaia di milioni di contadini. Va bene? E la vera guerra sono le bugie, la vera guerra sono gli inganni. La potenza di Hitler non erano tanti i suoi carri armati, anche secondariamente, ma primariamente erano le bugie al microfono.
La ideologia.
E la vera guerra oggi la vedi alla televisione, vedi queste facce ipocrite che vengono lì a dire siamo qui per aiutarvi, una siringata, tutto a posto. Ecco, abbiamo le statistiche dei dottori Mengele che dicono che loro garantiscono loro, sono della scuola di Mengele, posso mica sbagliarsi, La vera, le loro statistiche sono basate sui nomi. Dice il dottore, dice questo, dice questo, un mucchio di imbroglioni. Ma dove sono i veri resoconto? Dove sono i resoconto di quelli che sono stati, che hanno ricevuto la siringata e ancora infettano? Ma sono pochi, dov'è il documento che sono pochi? Vedi, è così il diavolo inganna. Si inganna. Oggi il diavolo combatte non tanto con le bombe, con i fucili, ma gente col diploma, vestiti da dottori, vestiti da politici, vestiti da signorine in minigonna alla televisione. Insomma, praticamente c'è questi burattini politici super bustarellati. Sono lì a infinocchiare tutti quanti in televisione, sono maghi delle chiacchiere. Invitano la televisione, invitano la televisione e non li fanno parlare. Gli fanno una domanda, appena questo dice una cosa giusta, attacco cardiaco. No, io volevo chiedere un'altra cosa e lo interrompo. E quello non può mai parlare. Vabbè, ho visto un piccolo video che mi chiamava Cacciari, l'ex sindaco di Venezia. L'hanno invitato in una televisione lì, nazionale italiana. E questa c'è una faccia come dire, sono così stanco di voi. E questa signorina tutta sexy gli fa una domanda, scusi, secondo lei? E lui dice, e lui è un tipo calmo, parla con calma, dice, io penso così, saltano dentro, no, ma io volevo chiedere, ma mi fate finire di parlare? Sì, ma io volevo sapere, mi fate parlare? E non lo facciamo parlare. A un certo punto questo fa cacciare, dice, ma mi invitate qui, ha detto. Mi fate domande e voi date le risposte? Perché mi invitate? Gli ha detto, guarda, io c'ho il video. Ha detto, Dio lo benedica, questo uomo, no? E ha detto Cacciari, i miei amici mi hanno detto, a noi non ci invitano in televisione. Tu, che ti hanno invitato, che sei l'unico che invitano, diglielo che sono un branco di eccetera. Sì. Dittatori televisivi. Quindi le televisioni e i media di oggi sono più o meno, fatto le dovute paragoni, come le radio che usavano i nazisti per imbacuccare i tedeschi. Tutte le radio tedesche, tutte, erano sotto controllo del regime che a quel tempo si chiamava nazismo, in Russia si chiamava comunismo, e in Europa si chiama democrazia, ma con un mucchio di virgolette, ci vuole un'immaginazione diabolica per chiamare democrazia. Democrazia è democrazia come comunismo era comunismo. Comunismo o nazismo, in base alle promesse, doveva aiutare la gente, non a far saltare tutto il mondo per aria. Insomma, queste oggi sono, diciamo, questi burattini, le multinazionali hanno dislocato i loro burattini pagati con le bustarelle nei posti strategici di comando. Va bene, questi burattini politici e non sono talmente assuefatti a quello che io chiamo la droga del potere, il potere più potente dei soldi. Sono così assuefatti al potere che cambiano gabbana a ogni volta che i loro multipadroni, padroni multinazionali, schioccano le dita e cambiano gabbana. Quindi da comunisti diventano socialisti, socialisti diventano Partito Democratico, le sinistre, poi ci sono le destre, e le destre fanno un sacco di chiacchiere, però di frutti non ne vedo. Quindi destra e sinistra si possono dare la mano. L'unica cosa che qualcuno, grazie a Dio, è contro l'aborto, è contro queste cose qui, insomma, potrebbero fare molto di più, ma se i cristiani non fanno niente, cosa devono fare i politici? I cristiani aspettano che i politici gli tolgano le castagne dal fuoco, e loro sono lì col telecomando in mano a prendere le siringate. Con i pastori che gli dicono, dovete prendere la siringata, perché è giusto, la legge lo dice. E quale legge? La legge diceva di seguire Hitler, di seguire Stalin, di seguire Mussolini. Era la legge. Ma le leggi degli uomini non possono andare contro le leggi di Dio. Hanno detto i figli di Dio, Daniele e i suoi amici, in Daniele capitolo 3, Daniele capitolo 6, capitolo 3 e capitolo 6. Daniele, hanno detto che le leggi, ha fatto capire, e hanno disubbidito, le leggi degli uomini non possono andare contro le leggi di Dio. Non possono. Cioè l'uomo deve lasciare spazio ai figli di Dio di adorare Dio. Quando entrano non ti fanno più adorare. In chiesa non puoi andare perché se non c'è la musoluola, eccetera. E allora lì sono usciti dal loro limite. E attenzione, il diavolo esce sempre dal suo limite. E allora i figli di Dio combattono, vanno all'attacco, si preparano, si organizzano, fanno piani, non andare in giro a fare guerre, manifestazioni nella carne, non serve a niente. Ma come Gesù, ma come gli apostoli, come i discepoli, come la prima chiesa, nello spirito. Va bene, io ho fatto così, mi sono spostato e qui da quando mi sono spostato Dio mi ha benedetto, va bene? Ma mi ha benedetto, ci ha persino regalato una radio, gloria a Dio che è un miracolo. Va bene, dove stiamo predicando il Vangelo un milione di volte più di quello che facevo prima, perché ho ubbidito, mi sono spostato, va bene? Quindi dicevo, ripeto, il vero potere dei nazisti, dei stalinisti, dei democratici, tra virgolette, in Europa, prima che le armi, sono le bugie, erano le bugie del Führer, che ingannato tutta la nazione, le bugie davanti ai microfoni che ha ingannato la Germania. Quindi questa era la siringata di quei tempi. La siringata di quei tempi era che cosa ha fatto Hitler? Sedotto la più potente nazione al mondo, la Germania, e per il loro bene, il bene della Germania, i tedeschi abboccavano. E a seguire Hitler la percentuale l'ho controllata, era 98,8% dei tedeschi sostenere Hitler, austriaci 99%, ho le statistiche, 99%, 98-99% sostenerlo perché lui faceva tutto per il loro bene, la siringata che in quei tempi si chiamava nazismo, era per il loro bene, e allora i pesciolini abboccavano, più che altro gli evangelici. I cari evangelici luterani, pentecostali, a Dio li benedica, sono fratelli nostri, però che fessa chiotti con la F maiuscola e col diploma questi evangelici, va bene, a criticare i cattolici che loro hanno le statue. E voi che avete seguito Hitler, che non è peggio di una statua, almeno i cattolici che sono davanti alle statue addormentati, perlomeno non vanno in giro a fare campi di concentramento che voi avete fatto, cioè i vostri padri. Quindi per cortesia, fratelli evangelici, smettete di rompere scatole, fratelli cattolici. Sì, loro sono zoppi delle statue, d'accordo, ma voi siete zoppi da un'altra parte. Cosa adorano gli evangelici? Le panche di chiesa, dalla domenica mattina. E allora per cortesia, liberiamoci dalle statue e dalle panche e seguiamo Gesù come la prima chiesa.
Dio ci aiuti. Amen.
Insomma, guarda, questa è stata l'esca, dicevo, di Hitler. L'esca si chiamava il bene della Germania. E cos'è la siringata? Il bene dell'umanità. Quindi oggi usare un'esca che ha usato Hitler, il bene della Germania, dell'Italia, non funzionerebbe. E quindi ecco che arrivano le nuove esche. Oggi ci sono nuove esche dal diavolo. C'è l'esca umanitaria. Come si fa a non aiutare i poveri immigrati? Sì, ma scusa, li avete creati voi questi immigrati, ipocriti. Se veramente li volete aiutare, gli immigrati, li aiuterete a casa loro, dove c'hanno la loro lingua, e la loro cultura, la loro religione, la loro moschea, i loro usi e costumi. Ipocriti! Non li costringete a comprare barche che affondano prima di attraversare il Mediterraneo e sono morti, è stato un'ecatombe. E poi questa è la prima esca. Poi c'è l'altra esca dell'ecologia.
Ah, sì.
Questo è il mio secondo appunto, l'ecologia. Va bene, l'ecologia oggi è un'altra esca. Contro l'inquinamento, distruzione della terra, la deforestazione dell'Amazzonia. E ragazzi, come si fa a non essere a favore di questo?
Certo.
Io direi un'esca coi fiocchi.
Suona
caspita.
Bene.
Uè, sono d'accordo al 100%. Ma il problema dell'inquinamento siamo tutti d'accordo. Qual è il pazzo che non è d'accordo? Il mondo sta affondando nella plastica. Non sei d'accordo? Sai che sono d'accordo. Ma non sono d'accordo con il vostro metodo, però. Io sono d'accordo con quello che diceva Hitler, Stalin e Mussolini, di evitare i poveri, l'ordine. Sì, non mi è piaciuto il loro metodo, però. E caspita, Hitler, per mettere in pratica le sue idee, stava costruendo l'atomica, per buttarla sulla capocchia di tutti quelli che non capivano la storia degli ariani. È il metodo che non va qui. Con la scusa dell'inquinamento voi volete tassare tutti, aumentare le tasse per le vostre tasche. E non ci siamo. Ok, quindi vuoi sentire la prossima esca?
Che poi quelli che inquinano di più sono le fabbriche dei ricchi, loro dovrebbero pagare il prezzo, non gli altri.
E appunto, sono loro che inquinano, sono multinazionali che inquinano. Prossima esca. Qual è? Dobbiamo combattere il terrorismo. E comunque il terrorismo è stato provocato dall'Occidente ipocrita, a cominciare da quelli che sono specialisti in ipocrisia, l'America e l'Unione Europea a ruota che segue. Vabbè, il terrorismo l'ha provocato, mica il terrorismo è venuto da solo. Ho guardato video di senatori americani che dicevano: siamo noi che abbiamo creato Al-Qaeda. E se loro che l'hanno armati contro Assad di Siria, contro quelli che non gli stavano comodi. Ok, poi c'è l'altra esca, qual è? Il terrorismo mediatico. E cos'è questa esca? Cioè dalla sovrappopolazione. Dice, siete d'accordo che non c'è posto per tutti? E tutti quelli, il popolo del telecomando, so chi è il telecomando? Loro credono che il telecomando è per comandare la televisione. Il telecomando telecomanda loro. Inverso, televisione dice a loro cosa devono pensare. Quello che gli frulla per la capocchia, l'ha visto la televisione. È arrivato il signor intelligentone col diplomone. Va bene, e pensano quello che... Io a volte parlo con la gente e mi ripetono quello che dice la televisione. Mi viene da ridere. Mi stai ripetendo quello che ascolti in televisione. Almeno ripetimi quello che ti do io, più che altro, scritture. Quello possiamo anche... In altre parole, vi è solo posto nel mondo per un numero chiuso di esseri umani, come certe università. Un numero che loro possono... Quanti esseri umani? Un numero che loro possono controllare facilmente. Fanno fatica a controllare 9 miliardi, 8, 9 miliardi, quanti siamo? E allora eliminiamo, quanti siamo di sto barcone? Siamo in 9, 9 miliardi, 9 persone. Ne buttiamo 8 a mare e poi gli altri, io e te, ci mettiamo d'accordo. Non è che sono molto d'accordo con te, però in due, sai, io ho i soldi, ho carri armati, ho multinazionali, ho le banche, c'ho questo, c'ho quell'altro, ci metteremo d'accordo. Hai capito? Insomma, questo qui è il terrorismo mediatico, va bene? E poi ci sono, come facciamo a abbassare la popolazione, eccetera? Aborti, pillole anticoncezionali, eutanasia, e se non bastano, nessun problema, se non bastano, ecco che qui ci pensa il pipistrello. Ecco che da Wuhan È arrivato un pipistrello con una provvidenziale medicina che ci pensa lui a spopolare.
Purtroppo sì.
Ma tutto per casualità, si capisce. Questo pipistrello è arrivato al momento giusto con la malattia giusta. Pipistrello è intelligente, mica stupido, poi pipistrello sapeva quando doveva arrivare, no? E lo dicono i scienziati.
No, col
diploma, scienziati col diploma, capito? Come Mengele, diplomati, no? E allora, ecco, guarda caso, una malattia mondiale che capita al momento giusto, anzi giustissimo, e a dire poco è logico che quella brava gente delle multifarmaceutiche, tutta brava gente, le multinazionali delle farmaceutiche, no? Capito? Ecco che loro già, guarda caso, avevano già preparato la siringata, guarda, tutto per caso, io non penserei mica male, cioè ci mancherebbe altro. E questa è gente onesta, cioè che loro guadagnano miliardi e triliardi di soldi che non sanno più dove metterle perché sono così onesti. E loro onestamente, ha detto Gesù, no, che si può vivere anche da povero, e i multinazionali ti aiutano a vivere da povero. Ti tolgono tutto e così puoi vivere tanto povero quanto vuoi.
Quindi dicevi che i problemi che questi presentano, cioè il problema umanitario dei migranti, ecologia, terrorismo, questi problemi sono reali e veri e quindi è giusto fare qualcosa, però la soluzione che loro offrono è completamente sbagliata.
Sì, sì, tutto quello che dicevano i dittatori, Stalin, Hitler e compagnia bella, mica avevano torto. E lo zar era egoista, In Germania è vero che gli ebrei avevano tutte le banche e i tedeschi niente. È vero che gli ebrei sionisti, cioè gli ebrei sionisti banchieri, erano tanto egoisti come qualunque altro banchiere, come lo IOR del Vaticano, cioè
sì.
Era vero, hai ragione.
Sì, sì, sì.
Ma il metodo però, caspita, tu che fai? Me li metti tutti a Auschwitz. E almeno, che so, io toglio gli soldi e poi gli dico ok, qui c'è una zappa, da zappare, ciao, capisco, io sono d'accordo, io sono socialista per quanto riguarda, nessuno dovrebbe avere più di, che so, 10, 15, 20, 30 milioni di dollari, basta, e che devi fare? Ti mangi i soldi alla mattina, mezzogiorno cambia dieta, no? La mattina mangio euro, pomeriggio mezzogiorno mangio dollari, alla sera mangio yen, e di notte faccio spuntino con un bastoncino di oro, ok, vabbè, quanto mettiamo, ti basta 10 milioni di dollari? Sembrerebbe a me, non saprei cosa fare. Dovrei diventare egoista perché devo subito dare ai fratelli che sorelle con bambini, che il marito è scappato di notte perché si è andato a buttarsi in qualche pozzo e sono rimasti.
Sì.
Devo aiutare le sorelle perché sennò che faccio 10 milioni? 10 milioni di dollari? Ma ecco, non so cosa farmene. E quindi metterei un limite. Tu vuoi essere ricco, 1 milione di dollari. Vuoi essere più ricco, 2 milioni. Vuoi essere ricchissimo, 10 milioni. Di più, basta. Adesso ti attacchi al tram. Non ti servono più 10 milioni di dollari. Ma questi qui, 10 milioni, 100 milioni, 10 miliardi. No, questi vogliono trilioni.
Sì, sì.
Ma questi, altro che Salomone che gli serviva il... la bicicletta elettrica per andare a visitare le 1000 donne là. Come faceva? Non so come questo cosa faceva, questo non so come faceva con 1000 donne. Io sto ancora cercando di capire, organizzarmi con Deborah, figurati se avesse 1000. Ma stiamo scherzando. Ma gli è proprio andato fuori di testa questo qua. Comunque lasciamo perdere Salomone, poveraccio. Ma comunque guarda, io non sarei sorpreso se, diciamo, questa emergenza, altro che pipistrello di Wuhan, penso che se da pipistrello è venuto, quel pipistrello è stato riempito bene di quello che tu sai. Quindi questa malattia mondiale, io credo, secondo il mio piccolo discernimento, è stata creata ad hoc, su misura, proprio da alcune di quelle facce che più ti sorridono alla televisione. Sai quelle facce col sorriso, Durbans, e gli occhi di serpente che li vedi, maschi e femmine, ti guardano come se potessi succhiarti il po' di sangue che ti è rimasto. I nomi? Perché i fratelli vogliono nomi e cognomi,
eh?
Guarda, Come dico sempre, a buon intenditor poche parole, con tanti saluti al signor computer con la testa piena di circuiti e microchips, che in questo momento ci sta controllando, sta ascoltando i messaggi, li sta registrando e i suoi transistor stanno andando in tilt disperatamente cercando qualche parola chiave. Senti, caro chip, prova queste chiavi. Ecco, attaccati al tram, vai a fare un bagno, buttati in un pozzo. Va bene?
Ma comunque i nomi sono conosciuti, tutti li sanno.
Basta che clic, chiudi sì, gli occhi, sì. Clic, e vedi il signor multinazionalista. Li riconosce facilmente, quelli che gli spuntano i denti insanguinati ai fianchi sì. dalla bocca, che hanno gli occhi del serpente cobra, capito? Con lo sguardo, col sorriso in bocca, se le guarda negli occhi vede l'inferno di qui e l'ago di fuoco di là. Non è difficile. E poi si vede, no? I politici lo stesso, sono quelli che sempre domani, dopodomani prometto tutto. Sì, però ieri hai fatto un disastro. Dobbiamo pensare al futuro, sì. Progresso, fidatevi di me, orbe degli occhi miei, meglio i tuoi. Non mantengono niente. Comunque il premio, il palio dove questi nuovi Führer vogliono arrivare è il controllo mondiale, naturalmente. Perché vi è solo una droga più potente del denaro ed è il potere. E questi qua sono drogati fradici di potere. Inutile andare avanti a sporcarsi la bocca a parlare di questi qua. No, non ci abbassiamo. Stiamo in alto. Sì. Il regno di Dio.
Ma quello che tutti vogliono sapere, questo proprio, il controllo mondiale, come si può combattere?
Come possiamo combattere? Sì, andare in strada a manifestare ottieni poco. Vedi, in Olanda ha cominciato a sparargli, cosa fai adesso? Come fanno in Olanda a rispondere a questi anticristo che sparano? Sono lì pacifici. Se qualcuno brucia le macchine non sono loro, sono i provocatori. E gli hanno sparato. Adesso lo dovrebbero, cosa devono fare a ragion di logica? Armarsi e fare la guerra. È questo che vogliamo? E Gesù ha detto che chi vive dalla spada morirà dalla spada. Perché gli infiltrati vengono lì nella vostra manifestazione pacifica. Un infiltrato che grida più di voi e abbasso il governo. Ah, bene, bene. Poi tirano a molotov la polizia. E la polizia deve rispondere. Se ti becchiano a molotov, non è uno scherzo. Sai, una bottiglia piena di benzina con la miccia accesa. Va bene? E allora, va bene, quindi noi siamo contrari a queste cose. Allora com'è che combattiamo? Guarda, è come si combatte il diavolo? Dobbiamo fare come fece Gesù e lo vinse. Vai ai Proverbi 28, sì. Perché nella Bibbia ci dice, verso 4.
Proverbi 28, verso 4. Grazie. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che lo osservano fanno loro la guerra.
Ecco, quindi noi crediamo nella guerra, sì, altro che. E se no il diavolo non lo vince, però guerra spirituale. Guerre alle radici, non andare a fare la guerra superficie. Dimmi.
Quindi fai loro la guerra osservando la legge, dice Proverbi 28:4. Quale legge dobbiamo osservare?
La legge di Dio.
Sì, però
qui siamo nel Vecchio Testamento, sì. La legge di Mosè. Va bene, noi oggi abbiamo un'altra legge, la legge del Vangelo, la legge di Cristo, i comandamenti di Cristo. La prima chiesa dei primi 300 anni che vinsero il mondo superando e vincendo 10 battaglie principali che furono le 10 principali persecuzioni romane contro della chiesa. C'erano i martiri che furono il sangue dei martiri che furono la radice della chiesa. Ad ogni persecuzione miglioravano, crescevano, si potenziavano, convertivano, perché morivano amando i nemici. Morivano predicando l'amore e i romani erano disarmati. Questi con più perseguitiamo, con più aumentano. Li portarono al Colosseo e c'erano testimonianze che mentre venivano divorati dai leoni, eccetera, che c'era gente che si alzava, romani che si alzavano lì nel Colosseo, Circo Massimo, Colosseo dove erano, si alzavano dal Grand Stand, come italiano Grand Stand, dalle tribune, dagli spalti, si dice spalti, e allora e correvano nell'arena per farsi sbranare. Perché le pecore vedevano visioni, vedevano angeli che arrivavano, corone che scendevano dal cielo mentre morivano. Dice, voglio quella corona. Grazie. Testimonianza è così. E quindi alla fine della storia Costantino dice, basta, qua legalizziamo tutto. E hanno legalizzato la Chiesa, e la Chiesa, ah, siamo legali, sì, e adesso andiamo a dormire. E stanno ancora dormendo. 99% stanno ancora dormendo lì, con il fumo dell'incenso negli occhi, le statue di qui, le panche di là, le panche della domenica, e la Chiesa dorme. Grazie a Dio è quell'eccezione. Eccezioni! Per questo che Gesù ha detto Matteo 18:20, dove due sono riuniti, lì io sono. Perché sapeva che, come ha detto in Giovanni 16, vi cacceranno dalle sinagoghe, allora viene che chi vi uccide crederà di rendere servizio a Dio, e allora dove due sono riuniti, e non deve essere né pentecostali né cattolici, dove due sono riuniti, io sono lì. Ma forse non sono evangelici, chi se ne frega? E se non sono cattolici, chi se ne frega? L'importante è che siamo lì perché amiamo Gesù, seguiamo Gesù, amiamo Dio e seguiamo Dio nel nome di Gesù, predichiamo il Vangelo, amiamo i fratelli, perdoniamo i nemici e predichiamo il Vangelo. Il cristiano che non predica il Vangelo è un cristiano morto. Morto. Manca solo essere seppellito. Perché? Perché sei falso. Non puoi essere un cristiano e non predichi il Vangelo. Perché Gesù ha fatto questo dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Quindi se te non predichi il Vangelo, non sei cristiano. Quanto? Quello che puoi. Dove? Ovunque. In che modo? Come ti pare. L'importante è che la gloria va a Dio. Dimmi.
Quindi come combattere quelle persone che vogliono controllare il mondo? Non è fare la guerra proprio contro di loro personalmente, ma tu dici combattere il diavolo. Ubbidendo al Vangelo, innalzando Gesù, il diavolo perde potere. E quindi anche quelle persone perderanno il potere, perché noi combattiamo nello spirito, contro il diavolo, non contro quelle persone.
Esattamente così. Esattamente così. La Chiesa ha vinto perché convertiva i Romani e non solo. La potenza del diavolo è di uccidere le persone, come certe religioni. No, se tu non adori il mio Dio, lama Bolzano, tagliamo la testa. Gillette, un colpo, problema risolto. La religione della ghigliottina. Questa è la potenza del diavolo. Sbagli, ti uccidono. Non gli piaci, ti uccidono. Non gli piaci, ti odiano. Il Signore è il contrario. Ama i nemici. Perdonali, prega per loro e li converti. Il diavolo e le religioni del diavolo dice ammazzare tutti che non sono d'accordo con me, dice quel Dio di certe religioni. Invece Gesù dice amate quelli che vi odiano, convertiteli. I cristiani lo fecero, in 250 anni, 2 secoli e mezzo, conquistarono il mondo. Adesso il diavolo ha imitato, vuol fare lo stesso, sta cercando a cambiare il mondo anche lui, però lo cambia in peggio. Sono lì che predicano l'odio, dividono le nazioni. Voi che non vi fate siringare, siete voi che state infettando tutti, bugia. E quindi fra poco quelli che sono siringati cercheranno di uccidere quelli che non sono siringati. L'ora viene che chiunque vi uccide crederà di rendere servizio a Dio, al governo, al presidente. Perché tu stai infettando... È il diavolo che sta infettando tutti con le bugie. Quindi Hitler ha ingannato la Germania con le sue bugie e li ha guidati al disastro della Seconda Guerra Mondiale. E adesso il diavolo, travestito da quelli che vediamo in televisione, sta infettando il mondo con le bugie che ascoltiamo. Chi li ascolta? Io cerco di mettermi una molletta sul naso perché puzzano troppo. Cerco di farla il più presto possibile fuori dalle scatole qui. Dare un'occhiata ai titoli, via. Io leggo poco, pochi articoli leggo, tanto il titolo ti dice tutto. Ma chi c'ha tempo di star lì a rovistare nella monnezza? Guarda, sarà anche dura, sai, però Gesù è con noi, ci fortifica per annunziare il Vangelo. Cosa diceva? C'è una scrittura di Paolo che stava parlando a Tessalonicesi, prima sì. Tessalonicesi 2, ce l'hai?
Sì.
Vai.
Primo Tessalonicesi 2:2. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, Trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziare il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte.
Capito? Capito cosa che stiamo cercando di dire qua? Speriamo che ci stiamo capendo. È che dobbiamo trovare il coraggio ad annunziare il Vangelo in mezzo a molte lotte, in mezzo alle siringate, in mezzo ai diavoli, sì, in mezzo alle capre, in mezzo ai falsi fratelli, le chiese addormentate, quelle del rapimento, prima tribolazione, che non è una chimera, sì, è un mito, non c'è, va bene? Ecco, in mezzo a tutte queste cose noi troviamo il coraggio nel nostro Dio. Dove? Nel nostro Dio, perché non altrove, solo nel nostro Dio, per annunziarvi il Vangelo in mezzo a tante lotte. Quindi, dopo, leggi di nuovo, che è troppo bella questa scrittura.
Primo Tessalonicesi 2:2.
Vai.
Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte.
Hai capito? Quindi dov'è che troviamo il coraggio in mezzo alle siringate? In Dio.
In Dio.
Ci perseguitano, troviamo il coraggio di fare cosa? Evangelizzare. L'evangelizzazione è la nostra vitamina. La nostra vitamina A, B, C, D, e non so quante ce ne sono.
Amen.
Il Vangelo ci dà forza, ci dà coraggio. Perché? Perché quando evangelizzi, Gesù entra in azione. Quando non evangelizzi, Gesù è lì che scuote la testa. Svegliati, Laodicea. Come dici a me? Dico a te. Il diavolo che mi attacca. Non è il diavolo, è Gesù che ti dice che devi svegliarti. Alzati dal materasso, signor fratello Giuseppe, svegliati. Ma Gesù, io ho 74 anni e ho evangelizzato un po' di anni e ora che vado in pensione. No, non c'è pensione in guerra. Si muore sul campo di battaglia, ma non c'ho soldi. Fai a meno. Tutti mi odiano, meglio. Dissero i persiani a Leonida, arrendetevi, spartani. E Leonida lo guardava all'ambasciatore, come dire, hai finito? Le nostre frecce copriranno il cielo! Infatti erano 100 contro 1, eh? Erano 300 contro 30.000. Quanti erano? Una cosa così. Le nostre frecce copriranno il cielo, dicevano i persiani a Leonida. Sai cosa gli ha detto quello là? Meglio, combatteremo all'ombra. Alleluia!
Grazie Gesù.
Oh, amen. Diteglio a questi pelandroni della televisione che vi infinocchiano con le balle a mitraglia. Amen. Perseguitateci, rinforzerete la nostra fede. Uccideteci, ci date il biglietto gratis per andare in cielo, non dobbiamo neanche pagare l'autobus. E Gesù è lì. Cosa ha detto Stefano? Atti capitolo 7, sul finale del capitolo, quando le pietre volavano. Vedo il Figlio di Dio alla destra del Padre. Gesù si è alzato del trono per ricevere questo figlio. Gesù si è alzato, vedo il Figlio di Dio in piedi alla destra del Padre. Capito? Era lì, si è alzato dal trono. Presto starai con me, stai venendo. E mentre le pietre volavano, lo colpivano, gli sfasciavano il corpo, e lui era talmente con gli occhi su Gesù che ha detto: Padre, perdonali, non imputare loro questo peccato. E questa è la nostra forza, e questo è lo spirito, e questo che ci dà la vittoria, tenere gli occhi su Gesù. Non sul diavolo, non su quei diavoli della televisione. Nel nome di Gesù Cristo. Io non ho televisione, non ho telecomando. Abbiamo un piccolo videoproiettore che ancora funziona. Proiettiamo i film di Gesù, i film cristiani.
Amen.
Cosa stiamo qua a seguire? Satana, Satanasso e i Satanasi? No! E vediamo film che ci fanno lodare Dio, gloria, gloria.
Grazie Signore, grazie
gloria,
Gesù,
Signore.
Grazie Signore, ti amo Gesù.
Alleluia, grazie, che bello Signore. Paolo, Tessalonicesi, quante volte l'hai letto?
Solo due volte.
Ma per favore, ripeti.
Primo Tessalonicesi.
Se qui la scrittura non ci entra nella zucca, non entriamo in moto, forza!
Primo Tessalonicesi 2, verso 2. Dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte.
Hai capito? In mezzo a tante lotte nel nome di Gesù Cristo. Allora dobbiamo combattere.
Grazie, Gesù.
Come diceva il fratello di Gesù. Gesù aveva 5 fratelli. Grazie Signore. 4-5 adesso. Uno di questi era Giuda che scrisse un'epistola, un altro era Giacomo che scrisse un'altra epistola, perché i fratelli si convertirono. Alleluia. Capitolo 1, verso 3, così diceva il Giuda, il mezzo fratello di Gesù,
sì,
un uomo di Dio in gamba, così diceva, che, dopo che si è convertito.
Giuda 1, verso 3.
Alleluia.
Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre.
Alleluia, alleluia, una volta per sempre abbiamo la fede, non pregate, oh io non ho la fede, non è che tu non hai la fede, è che tu sei Lazzarone, mettiti in ginocchio, non funziona, digiuna.
Sì, ma molte
e vedrai
volte,
che funziona.
Molte volte ubbidisci non perché senti una fede forte in te, ma ubbidisci solo perché vuoi ubbidire, anche se ti senti debole nella fede. Cioè vai confidando in Dio, non è che hai grande fede, sorriso e potenza, no, sei debole, però vuoi ubbidire.
Grazie Signore, amen. Primo Re 18, i giorni di Elia erano tempi peggiori delle malattie, restrizioni di oggi, erano... Quello che succede oggi sono sciocchezze, ha detto Elia quando parlava con Dio, hanno ucciso i tuoi profeti, Jezebel li uccide a destra e a sinistra. Ma allora era tempo peggiore, erano. Allora, però cosa Elia, cosa guardò, alle onde o a Dio? Guardò a Dio. E ce l'hai Primo Re 18?
Sì.
Verso 21, cos'è che gli ha detto Elia ad Israele? Cos'è che dice Dio oggi alla Chiesa cristiana?
Allora
Chiesa
Elia...
cristiana, ascoltiamo per cortesia. Non sta parlando di Israele ieri, sta parlando di Israele di oggi, io e te, per cortesia.
Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando zoppiccherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla.
E che gli deve rispondere sto popolo, mezzo addormentato?
E scegliere.
E oggi il popolo cristiano perché non risponde? Perché è mezzo addormentato. Sono lì sì, ad adorare i Baal della televisione, i Baal dei soldi, i Baal delle case, il Baal della comodità, il Baal della macchina, il Baal della bicicletta, il Baal della casa, il Baal dei mobili, il Baal di grattarsi lo stomaco, il Baal della panca di chiesa della domenica con i cuscini per dormire. Baal, un mucchio di Baal. Gloria a Dio.
Amen.
Gloria al Signore. Fratelli, qui o si vince o si perde, va bene? Qui o si costruisce il regno di Dio o si muore. Dobbiamo fare questo patto col Signore. Gesù lo fece con il Padre. Lo vogliamo fare noi con Gesù?
Sì.
O vogliamo continuare a lamentarsi?
No.
Oh,
no. Non aiuta niente.
I politici non ci aiutano. Ma che cosa accidenti ti aspettavi? Lo Stato... non fa i nostri interessi, ma da quando in qua lo Stato deve fare interessi di Dio? Oh, i politici non mantengono la parola, ma quando l'hanno mai mantenuta?
Sì.
Ma come? Cerchiamo di mantenere noi la parola con il patto di Cristo, il nuovo patto. Marco 16, andiamo lì. Allora, perché ci sono malattie? Sì, ci sono malattie, ma noi abbiamo lo Spirito Santo per le guarigioni, no? Il verso 18.
Marco 16, 18. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Va bene, io imponevo le mani agli ammalati e non guariva nessuno. Pregavo la guarigione e non guariva nessuno. E continuavo ad arrabbiarmi contro di me, mia mancanza di fede. Certamente che Dio non sta fallendo. Sono io che devo essere la zucca dura. E ho continuato, ho avuto questa saggezza di avere la testa dura e di continuare. Ho continuato. Ho detto, morirò continuando a pregare per gli ammalati. Finalmente sono cominciato a guarire.
Amen.
Malati terminali, cancri, tumori, gente in coma.
Grazie,
funziona sempre, magari. Così mi aggiusterei un po' la mia digestione, un pochino. Magari. Però c'è questa testimonianza. Prendi per esempio, quando prego per gruppi, sono più quelli che guariscono che quelli che non guariscono.
Vero, sì.
Vero o no?
Sì, sì. È così.
I gruppi di ammalati sto parlando.
Sì.
Va bene, ospedale, tutti, più quelli che guariscono che quelli che non guariscono. Angela,
amen.
Questa è la nostra testimonianza.
Sì, è stato così. Siamo andati diverse volte in ospedale, in Europa, anche qui in Sud America, e ogni volta mettevamo insieme persone di diverse stanze, malati di diverse stanze, venivano tutti insieme e davi il messaggio, predicavi e poi pregavi per loro e di solito la maggioranza guarivano. C'era
sì.
sempre uno o due che era un po' scettico così.
Sì, sì, un'altra religione che non credeva in guarigione.
Sì, sì.
Sì, sì. Gloria a Dio, gloria a Dio. Quindi, perché sto dicendo questo? Per dirvi come in gamba fratello Giuseppe? No. Per dirvi che se fratello Giuseppe, che l'hanno capito anche le pietre internet, che è un buon a nulla, se ci riesco io a fare queste piccole cose, no, voi che siete meglio di me, non avete nessuna scusa. Qual è il segreto? Continuare.
Sì.
Andiamo da Giovanni, 8:31, continuare, se continuerete, se non mollerete. Noi siamo di quelli che non solo che non mollano, ma non molliamo per Gesù, capito? Avanti.
Giovanni 8:31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:31-32.
Gloria al Signore. Gloria, gloria. Oh, grazie Signore. Ti benedico, Signore. Ti benedico, ti amo, ti lodo, ti adoro, Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Vedo l'ora di... No, è meglio che non lo dico, guarda. Andremo in cielo quando Lui vuole. Qui c'è da combattere.
Grazie,
ci sono ancora Signore. Molti bambini che hanno bisogno...
Amen.
Va bene, ed è un piccolissimo aiuto che possiamo dare loro.
Grazie.
Piccolo,
Signora.
Ma almeno io faccio il mio piccolo chicco di seme.
Amen.
Va bene.
Amen.
Gloria, grazie, gloria. Allora, andiamo a Primo Timoteo, che siamo in messaggio, credo che io quasi abbiamo finito, i fratelli saranno sfiniti, quindi... Allora, dicevo... Ci sono divieti, certo che vi sono divieti, sai, si lamenta, è vietato, non posso andare più in cesso al centro della piazza, vai in una foresta, non posso più andare sul mercato a comprare la Nutella e vai nel bosco e cerca fragole, funghi, ma informati di quelli buoni però, non posso più andare a lavorare a prendere quattrini e fai lo squattrinato, io non ho mai avuto quattrini. Tutti gli anni a predicare, essere piccolo missionario del Vangelo, piccolissimo, andavo una persona alla volta, andavo. E però mi divertivo, perché raccontavo storie, barzellette, la gente si convertiva, si salvava, compreso una che si chiama Angela. Gloria a Dio.
È vero, tu sempre fai barzellette, you have a good time when you evangelize.
Mi diverto.
Ti diverti. È vero.
Quando vai a evangelizzare, fratello, o è una croce sul Calvario, o è un divertimento con Gesù?
Yeah.
Dipende da te. Va bene? Alleluia. Certo che ci sono divieti, ma è meglio. Hai visto le Olimpiadi, la corsa a ostacoli? Come saltano come grilli. Ta, 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 ta. Ma io non so se ci riuscirei, non ho mai provato. Certo che, caro mio, fare il vostro patapum. Io farei patapum, 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 patapum.
No, tu devi saltare nello spirito.
Allora, i divieti sono a favore nostro. Quello che solleva i pesi 10 volte, i muscoli crescono. Quindi gli ostacoli aiutano l'atleta a sviluppare i muscoli. Il diavolo è sotto i nostri piedi per ostacolarci, per insegnarci a vincerlo. Allora, perché se non lascerebbe il diavolo in giro? abbiamo mandato all'inferno a tempo fa. No, gli serve, è utile il diavolo, ci insegna a combatterlo, ci insegna a odiarlo, ci insegna a vincerlo, ci insegna che quando arriva lì vicino all'albero, dice, qui c'è il frutto proibito, mangiane uno, te, splash, mangiatelo tu, pezzo di puntini puntini, va bene? E allora ci sono divieti, va bene, ma vi erano anche i tempi della prima chiesa. Ma perché la Chiesa continua a combattere e il maligno perde? La Chiesa continua a combattere, il maligno perde e la Chiesa vince. Possiamo accontentarci di meno? Ce l'hai trovata Primo Timoteo 1?
Sì.
Salta al 18.
Primo Timoteo 1, 18. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia.
Alleluia. Quindi cosa dice Timoteo? Sedetevi in panca, crescete i funghi.
No.
Sedete come una chioccia a covare le uova.
Combatti la buona battaglia, dice.
I cristiani non fanno nascere i pulcini covandoli, ma col Vangelo, nelle strade, evangelizzare, tu ridi, è così, avanti, in tutte, dappertutto. Dice, ma come faccio ad andare in Africa? Gli africani sono venuti a te,
sì.
Più facile di così,
infatti,
cosa vuoi?
È vero.
Come posso? Evangelizza chi vuoi, dove vuoi, come vuoi.
Amen.
Durante la giornata inzuppati di Bibbia, lavati il cervello con le scritture, ascolta anche Radio Blast un pochino, che stiamo traducendo la Bibbia nella lingua di oggi,
nei tempi di oggi,
va bene? Perché il Signore mi ha detto predica Radio Blast, mi ha detto devi predicare in modo che i bambini capiscono, quindi se a volte vedete che il mio Vangelo è molto semplice, questo è lo scopo, voglio che i bambini capiscano. Perché il Signore è innamorato pazzo. Di chi, Angela?
Dei bambini, amen.
Signore, io non credo che c'è l'amore più grande che quello per i bambini. E chi li tocca è meglio che si butta a mare con una macina da mulino da una tonnellata attaccata al collo. Se non mi... Spero che mi spiego. E questa è scrittura, lo sai. Matteo 18,
amen.
Allora... Andiamo a Salmo 91 e se Dio vuole concludiamo.
Sì.
Ci sei?
Sì.
Ok, tieniti pronta.
Ok, pronta?
Pronta, non ti muovere.
No.
Ti do i numeri. Grazie Signore. E allora dicevo, certo che ci sono divieti, certo che ci sono malattie, certo che viene una tribolazione, ma viene però anche insieme alla tribolazione, cosa viene Angela? Maggiore potenza.
Grazie Gesù.
Da parte del nostro Dio.
Più miracoli.
Capito? Malattie, tranquillo. Viene la fede per guarirli.
Grazie,
in nome
Signore.
Di Gesù. Ci sono divieti, tranquillo. Era proibito per le spie di Israele entrare a Gerico. Sai che era proibito?
Sì.
La pena era una, tagliargli la testa. E sono entrati lo stesso.
Erano nemici.
Hanno trovato una scorciatoia e qual è la scorciatoia? Un bordello.
Sono andate... non è un peccato entrare in un bordello?
Capito? Sono andate in una casa chiusa. In italiano si dice casa chiusa, un bordello. Però questa era aperta. Quindi sono andati lì e grazie a quella lavoratrice onesta, che poi è diventata, sai, antenata di Gesù, eh? Diventata.
Sì,
nella
sì,
genealogia
sì.
Di Gesù questa qua. Quindi deve essere una speciale, che sicuramente si è convertita 10 con lode, tanto che la spia che è andato lì se l'è sposata anche. È scritto lì nel libro di Giosuè. Gloria a Dio. Salmo 91, 3, 4. E cerchiamo di chiudere sul serio stavolta.
Salmo 91, è come la storia di John. Salmo 91, 3 e 4. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio.
Va bene.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. E tutto il Salmo è bellissimo. Grazie Gesù.
Gloria Signore.
Salmo 91. Ascoltiamo il canto su questo Salmo intitolato Chi dimora.
Chi dimora? È bellissimo, mi piace moltissimo quel Salmo, quel canto. Allora, fratelli, Io spero che mi sono dilungato abbastanza.
No, guarda, c'è Francesca che ha scritto pochi secondi fa.
Se mi dilungo ancora un po' divento un tiramolla.
C'è Francesca che ha scritto pochi secondi fa dicendo: caro fratello Giuseppe, tu non mi stanchi mai. Non so come fanno, però.
Perché diglielo a quelli che mi criticano.
Questi, grazie, signore.
Quelli che, sai, quelli di internet che tutti sono lì a criticarmi. Grazie a Dio che sono a minoranza.
No, ma dobbiamo caricarci con la parola. Guardando in giro nel mondo, vediamo tutto quello che succede, dobbiamo caricarci con parole,
Amen.
Scritture, con luce, con Gesù, per poter affrontare tutto questo.
Amen. Chi è Francesca, quella che lavora alla scuola a Milano?
Sì.
Ok, Dio la benedica. Sì, sì, Franceschina, sempre ispirante sta ragazza.
Sì, sì.
È una giovinetta, è donna, eh? È donna matura, con una figlia, però è rimasta sempre di 21 anni. Gloria, gloria.
Amen, grazie Gesù.
Alleluia, va bene Angela, se tu non hai altro da predicare io direi
dopo il canto, di
fare un break.
Dopo il canto sì, ascoltiamo delle testimonianze e alcune domande dai fratelli, ma prima il canto Chi dimora?
Aspetta, prima una preghiera.
Ok.
Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, chiudere gli occhi e aprire il cuore. Nel nome di Gesù Cristo, preghiamo insieme. Signore Gesù, ti chiedo.
Signore Gesù, ti chiedo.
Ti chiedo, Signore, di rivestirmi con la tua potenza.
Di rivestirmi con la tua potenza.
Di Spirito Santo.
Di Spirito
di amore,
Santo. Di amore. Di gioia.
Di forza.
Di coraggio.
Di fede. In mezzo alla tribolazione. Ai divieti, le malattie, le difficoltà. Dammi questo Spirito Santo, Signore. Per lo scopo di servirti, amarti. Raggiungere pecorelle, nutrirle, guidarle. Nel nome di Gesù Cristo, dammi questi doni, Signore, per la Tua gloria, solo per la Tua gloria, Signore. Non a noi le ricchezze, ma a Te, per la Tua gloria, Signore. Tutto quello che riceviamo, che Ti chiediamo di darci, Signore, per la Tua gloria, Signore. Non per le banche, non per cose che arrugginiscono questo mondo. Nel nome di Gesù, amen. Signore aiutaci, grazie,
amen.
Grazie Signore, alleluia, alleluia. Spero che avete pregato con tutto
amen.
Il cuore,
sì, nel nome di
perché
Gesù,
sono qui, sto sprecando Signore. Tempo io.
Nel nome di Gesù,
va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, cosa aspetti?
Chi dimora?
Yeah. proteggerà.